Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Ora vi racconto il mio incontro con la contessina Leopardi, lontana discendente del celebre avo Giacomo. Recanati, una bella cittadina in provincia di Macerata, è legata al nome del poeta Conte Giacomo Leopardi, dove nacque nel 1798. È da lui definita il natio borgo selvaggio. Di famiglia nobile, cattolica e reazionaria, genio precocissimo, spinto dal padre, l'erudito conte Monaldo, 1776-1847, e sotto la guida iniziale di un sacerdote, Giacomo si tuffò sulle sudate carte, cioè nello studio intensivo, utilizzando la ricca biblioteca paterna. Studio compiuto nel periodo più delicato dello sviluppo e si rovinò la salute. Sì, signori, si rovinò la salute. Leopardi è un pessimista e le sue poesie lo rivelano. Tra le altre, l'infinito, il passero solitario, la quiete dopo la tempesta, il sabato del villaggio a Silvia. Dopo essere stato a Milano, Bologna, Firenze, Pisa e Roma, morì a Napoli di colera a soli 39 anni e fu sepolto a Margellina accanto alla tomba del grande poeta latino Virgilio, autore delle Bucoliche, delle Georgiche e dell'Eneide. Ricordo di Recanati la lunga via principale che finisce nella piazzetta del Sabato del Villaggio, proprio di fronte al Palazzo dei Conti Leopardi, che risale, pensate, almeno nella parte più antica, al 1200. Vincenzo ed io ci dividemmo il luogo di lavoro con una monetina. Vinsi io e scelsi la parte destra della lunga strada che termina proprio con il Palazzo dei Conti Leopardi. Proprio sulla destra, dopo aver lavorato tutto il giorno, arrivo davanti al celebre palazzo. Suono. Qualcuno mi apre e dopo pochi minuti sono alla presenza di una bella ragazza bruna della mia età, 20 anni, la contessina Leopardi, sorridente, gentile, alla quale presento uno dei miei libri, Vivere, del professor Maurice Thiers, e lo compra subito. Poi mi chiede: forse le interessa visitare brevemente la biblioteca? E mi guida in un lungo corridoio sul quale si aprono diverse stanze, zeppe di libri dal pavimento al soffitto. È la ricchissima biblioteca di ben 24.000 volumi, Ho detto 24.000 libri. La mia passione. La contessina prende da uno scaffale un enorme volume. È la famosa Sacra Bibbia in sette lingue, tra cui il latino, l'ebraico e il greco, sulla quale Bibbia Giacomo Leopardi, che conosceva bene il latino, imparò l'ebraico e il greco. Conosceva ben sette lingue, tra le quali appunto il latino, l'ebraico e il greco. Una curiosità, ascoltate, una piccola parte della vasta, vastissima biblioteca era dietro una rete metallica. E sapete perché? Quei libri non si dovevano leggere. Erano i libri proibiti dall'occhiuta polizia papalina, perché non adatti alla formazione del credente. Recanati faceva parte degli stati della Chiesa. Evviva la libertà di pensiero e di stampa di Santa Romana Chiesa. Pare che il giovane studente Giacomo Leopardi si infischiasse della proibizione e li leggesse lo stesso. La contessina mi fece vedere la coperta con cui lavo si copriva le ginocchia quando lavorava al suo piccolo scrittoio nel suo studio. Quei palazzi dovevano essere delle ghiacciaie d'inverno. Poi mi mostrò la finestra che dà sul cortile interno, da dove, contemplando il cielo stellato, scrisse, dopo il suo ritorno a Recanati, le ricordanze. Vaghe stelle dell'orsa, io non credea tornare, eccetera. Poi, dalle grandi finestre che dalla biblioteca danno sulla piazzetta del sabato del villaggio, mi mostrò la finestrella della povera casa di fronte al palazzo, dalla quale si affacciava Silvia, cioè Teresa Fattorini, che ispirò il poeta, è morta, poverina, di mal sottile, come si chiamava allora la tubercolosi, ancora giovane nel 1818 a 21 anni. Era la figlia del cocchiere di casa Leopardi, anche se tutti non sono d'accordo. Sui muri della casa che danno sulla piazzetta, su marmo bianco, spiccano versi delle sue poesie. Anni fa ho rivisto alla TV la contessa Leopardi, la ragazza del 1948, era diventata un'anziana signora che si lasciava cortesemente intervistare e chissà quante volte avrà ripetuto le stesse cose. Recanati, bisogna ricordarlo, è anche la patria del celebre tenore Beniamino Gigli, nato nel 1890 e morto nel 1957.
Occhi turchini color del mare, tra molti vani tu vale parcure. Sempre che passo mattina e sera, sempre ridendo state a guardare.
Storia un po' macabra, però interessante. La corriera per San Sepolcro partiva al mattino presto da Arezzo e io arrivai sul posto prima delle 7. Dopo aver depositato in un bar il mio pacco di libri supplementare che mi portavo sempre dietro, mi avviai fuori dalla cittadina a far colazione col mio eterno pane e formaggio. Dopodiché mi ritrovai al cimitero pieno di fiori, perché eravamo alla fine di ottobre, sotto le feste di ogni santi e dei morti. Entro. A quell'ora il cimitero era deserto, a parte il becchino che stava lavorando presso una tomba e che mi salutò meravigliato. «Buongiorno, giovane! Oi che fa da queste parti, a quest'ora?» Glielo spiegai e gli chiesi del suo lavoro, sempre trabare e dolenti. Beh, uno ci fa l'abitudine, ma rimane un lavoro triste, sa, di molto triste. Gli dissi che ero evangelico e gli chiesi se credesse nella resurrezione. Mi guardò meravigliato e rispose subito: guardi, un credo una parola di quelle che dicono i preti, però credo che alla fine ci sarà qualcuno che premierà i buoni e castigherà i cattivi. E lì, tra le tombe colme di fiori, detti un improvvisato studio biblico sullo stato dei morti, sulla resurrezione e il ritorno di Cristo. Era il luogo più adatto. Un giorno precisai: tutti questi morti o al ritorno di Cristo o dopo 1000 anni resusciteranno. Lo afferma la Bibbia, prima la resurrezione dei giusti, poi quella dei malvagi. Io ci credo. Il becchino ascoltava, faceva delle domande, mostrava interesse. A un certo momento mi fa: scusi, che lei ci ha paura? Di chi? Dei morti? C'ha paura lei? No. Perché? Dovrei aver paura? Allora la venga, le faccio visitare i sotterranei, l'ossario. Veramente sarebbe proibito, ma per lei faccio un'eccezione. Mi portò lì vicino e al centro del viale principale aperse una botola. Scese prima lui per una lunga scaletta, poi io, e mi ritrovai nell'ossario. Becchino accese le luci. E che cosa si vede in un ossario? Ossa, 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 a non finire, a mucchi, i teschi separati in mucchi a forma di piramide, le tibie e i femori ammucchiati ma in ordine, e così via. Il becchino spiegava: questi sono morti di colera, quegli altri di peste, quegli altri laggiù del risorgimento. Specificava anche gli anni delle epidemie, il tutto con molta naturalezza. Io mi ricordavo della chiesa di San Bernardino alle Ossa di Milano e le catacombe di Roma, nonché la chiesa dei Cappuccini di via Veneto, sempre a Roma, che con le ossa avevano fabbricato lampadari che pendono dal soffitto, e mi ero indignato di brutto per lo sfruttamento che dei morti si fa da secoli. Qui invece, davanti a tutte quelle ossa, sentivo solo un profondo senso di compassione per la miseria umana. E dicevo al mio accompagnatore: un tempo tutti questi, e alludevo ai mucchi di ossa, saranno stati anche ricchi, nobili, dame eleganti, cavalieri, vescovi, e ora sono qui insieme ai resti dei loro servi che mangiavano pane e saliva, le ossa dei poveri e dei ricchi sono tutte uguali. E già, davvero, e già, davvero, assentiva il becchino, e a me tornavano alla mente le parole della Bibbia: non confidate nei principi, né in alcun figlio di uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. E l'interconfessionale, in lingua corrente, traduce: non contate su gente influente, sono uomini, non possono salvarvi, muoiono, ritornano alla terra, ogni progetto viene sepolto con loro. E segue l'esortazione: felice l'uomo che conta sull'aiuto del Dio di Giacobbe e mette ogni sua speranza nel Signore suo Dio. Salmo 146, da 3 a 5. Restammo nell'ossario una buona mezz'ora. Mancava l'aria. C'era un acre odore di muffa. La botola era rimasta aperta. «Vado avanti lei», mi disse il becchino, «che io spengo le luci e arrivo». Risalgo la scala di ferro e appena metto fuori la testa dalla botola, a un paio di metri, vedo un vecchio prete che veniva verso di me leggendo il suo breviario e vedendomi spuntare dal sottosuolo mi guarda in modo stralunato, ma il becchino che mi seguiva sulla scala lo rassicura spiegandogli tutto. «Non si spaventi, reverendo, sono io!» Il vecchio prete non dice niente, scantona e prosegue la sua lettura. Prima di salutare il becchino gentile, scrisse su un foglio due versetti biblici, Apocalisse 1:7. «Attenzione! Viene tra le nubi Gesù, e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero. I popoli della terra saranno sconvolti. Sì, amen». E Giovanni 5:28-29. «Non vi meravigliate, viene un'ora in cui tutti i morti nelle tombe udranno la sua voce e verranno fuori. Quelli che hanno fatto il bene risorgeranno per vivere, quelli che hanno fatto il male risorgeranno per essere condannati». E poi scrissi: ricordo dello studente Domenico Visigalli e la data. Lui prese il foglio, ringraziò calorosamente e lo inserì nella parte inferiore di un grande ritratto di Pio XII, il Papa di allora. Ci credete? Io uscì da quel cimitero con una carica spirituale tale che la giornata fu un vero successo. Non avevo paura di niente e di nessuno. Entravo e uscivo da case, banche, uffici e negozi e presentavo i miei libri con forza ed entusiasmo. Vi farà forse sorridere quello che pensavo davanti a qualche interlocutore più importante degli altri. Mi dicevo: e questo signore chi è? Se gli tolgo quello che ha addosso e i titoli che porta e i soldi che forse ha, è solo un mucchietto di ossa come quelle là sotto. E io dovrei avere paura di lui, paura di un mucchietto di ossa destinate alla tomba. Ma scherziamo! Insomma, la visita a quell'ossario riconfermò la mia convinzione che l'uomo è un povero mortale e Dio invece è eterno, come dice la Bibbia in 1 Pietro 1,24. Tutti gli uomini sono come erba, la loro gloria è come fiore di campo. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del Signore dura in eterno. In altre parole, la visita a quell'ossario fu per me una grande iniezione di coraggio. A proposito di tombe, una volta un lettore chiese a Enzo Biagi, che dirigeva una nota rivista, come mai le lapidi sono tutte piene di bugie. Tutti furono buoni, onesti, eccetera. A Chicago, visitando un celebre cimitero, lessi le lapidi sulle tombe di celebri mafiosi degli anni 30. Stesse frasi sull'onestà, la bontà, eccetera, eccetera, eccetera. Risposta di Enzo Biagi: scusi, e che cosa vorrebbe lei che si scrivesse? Qui giace il ladro XY, o l'assassino tal dei tali, o un emerito falsario, o un bugiardo coi fiocchi, o intrallazzatore, o un marito adultero, o una moglie abitualmente infedele? Beh, dico io, l'alternativa sarebbe quella di non dire niente. L'alternativa, questo lo dico io, sarebbe quella di non dire niente. Punto e basta. E ora, per concludere queste esperienze, un incontro inaspettato, per me molto bello e edificante. Ad Anghiari, in provincia di Arezzo, incontrai degli amici evangelici della chiesa metodista che una domenica mi invitarono a tenere l'adunanza nella loro chiesetta. Era un locale povero e disadorno, una specie di soffitta. I fedeli erano una trentina, quasi tutti anziani, e alcune mamme e bambini. Mi accolsero con molto affetto e semplicità. Un ambiente tanto apostolico, un vecchio organo che ci aiutò nel canto di alcuni inni. Alle pareti grandi quadri con versetti biblici, poche sedie impagliate. Per me era la più bella delle cattedrali. Il responsabile laico della comunità mi presentò: stamane mattina ci abbiamo questo giovane avventista che studia a Firenze per fare il pastore. E intanto col porta: fratello, ci parli del Signore. I bambini erano bravi, tutti mi guardavano con simpatia. Io ero un po' commosso e un po' imbarazzato. Cosa potevo dire io, ragazzo di 20 anni, a quegli anziani pieni di esperienza. Il Signore mi aiutò. Lessi il testo dell'Epistola di Paolo a Tito, capitolo 2, dal versetto 11 al versetto 14. Infatti, la grazia salvifica di Dio per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per voi, per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parlai della gioia della salvezza, in attesa del compimento della beata speranza, cioè del ritorno glorioso di Cristo alla fine dei tempi, che deve essere motivo per la Chiesa a restare fedele al mandato. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Mentre parlavo, vedevo occhi lucidi e sentivo qualche amen di consenso. Alla fine il responsabile mi ringraziò, mi augurò di concludere presto i miei studi e disse: «La torni ancora, giovane, a parlarci del Signore!» Io avevo cercato di incoraggiare loro, ma non immaginavano quanto io fossi rimasto incoraggiato dalla loro accoglienza e dalla loro bontà. Ancora in Sardegna, per le feste di fine anno 1948, ad Abbasanta, ma ripartii quasi subito per il centro nord occidentale dell'isola e lavorai anche a Nuoro e provincia. A Nuoro feci la mia vendita più alta in assoluto, lire 17.200 in un giorno. Nel 1949 era una bella cifra. Da Nuoro mi spinsi fino a Orgosolo, il paese legato al ricordo del banditismo sardo, e la corriera era scortata da una camionetta della polizia. E io misi i pochi biglietti di banca che avevo in una scarpa, per timore di un assalto dei banditi, come era successo poco tempo prima. Cosa poco igienica, lo riconosco, ma una misura di prudenza. A mali estremi, estremi rimedi. Ma non successe nulla, grazie a Dio. Giorni dopo, a Cuglieri, nella parte occidentale dell'isola, avevo fatto una buona giornata di lavoro, lire 4.500, ma disgraziatamente persi l'unica corriera che mi doveva portare a Tres Nuraghes, da dove con la littorina delle linee secondarie avrei raggiunto Bosa sul mare dove alloggiavo. Era ormai sera e io mi incamminai per una strada fiancheggiata da grosse querce di sughero. Avevo un po' paura di fare brutti incontri. Dovevo fare una mezza dozzina di chilometri. Ogni tanto incontravo un uomo a cavallo e subito lo salutavo alla sarda per non fare capire che ero un continentale. Salute! La risposta era sempre la stessa. Vitta! Salute! Vitta! Non faceva freddo, anzi, incominciavo a sudare. L'ultimo chilometro lo feci di corsa perché sentivo il fischio della littorina che scendeva per i tornanti della montagna e non volevo perderla. Arrivai alla stazione sudato come un cavallo e stramazzai sul primo sedile. Arrivato nella mia camera nella locanda di Bosa, mi buttai vestito sul letto e dormii saporitamente fino al mattino. Anche a 20 anni ci si stanca, eh sì. Poi mi trasferii a Sassari e dopo aver lavorato in città toccai i punti principali della provincia, Alghero, dove il sardo assomiglia stranamente al catalano, cioè allo spagnolo della Catalogna. Poi Porto Torres, Sorso, il paese dei famosi costumi sardi femminili particolarmente belli, Sennori, Osilo, Castelsardo, Ozieri, Oschiri, Tempio Pausania, Olbia, tornavo sui miei passi, Santa Teresa di Gallura, Palau, e lì presi il traghetto per l'isola La Maddalena. Dopo aver lavorato nella cittadina, raggiunsi l'isola di Caprera, legata al ricordo di Giuseppe Garibaldi.